Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Terza stagione di Eurofonica, siamo tornati in diretta dopo la pausa estiva. Oggi è mercoledì 18 ottobre e sono passate da poco le 19, ebbene sì, non più le 18 ma le 19, nuovo orario per la redazione di Eurofonica. Io sono Nicola Pifferi, insieme ai nostri fantastici colleghi da tutta Italia oggi cercherò di guidarvi in questa nuova puntata di Eurofonica, che però è la prima di una nuova stagione in cui abbiamo creato un pochino un nuovo format grazie al quale vi spiegheremo che cosa è successo durante questa settimana. Si comincia con un GR e poi con un talk show sui temi più importanti della settimana. Allora apriamo il GR di questa puntata con l'Austria. Domenica, sono passati 3 giorni, si è votato in Austria, la situazione è interessante perché è cambiato leggermente il panorama politico con la vittoria del giovane conservatore Sebastian Kurz, ma ci racconta di più Elvira Fratto, che è in diretta per noi. Allora, come sono andate queste elezioni, Ellie?
Beh, le elezioni sono andate esattamente come da pronostico, quindi il nuovo cancelliere è Sebastian Kurz, leader del Partito Popolare Austriaco, che quindi a soli 31 anni è ufficialmente diventato il leader più giovane al mondo. Comunque sia, si è trattato di fatto di una vittoria su tutti i fronti, perché Kurz ha ufficialmente anche rinnovato e svecchiato tutto il partito, guadagnando quindi nuovi consensi da parte delle più varie fasce d'età del suo elettorato.
Insomma, una bella novità per l'Austria, ma Kurz ha dato delle diverse idee sull'Unione Europea. Come si comporterà lui all'interno dell'Unione?
Beh, consideriamo innanzitutto il fattore principale, cioè che Kurz non è affatto a favore dell'integrazione europea e che anzi si pone come scopo principale quello di interrompere l'accoglienza dei migranti. Però non ha comunque mancato di esortare l'Europa a essere sempre decisiva nelle proprie posizioni e ha comunque aggiunto che l'Austria si farà sentire e che saprà far valere il proprio peso. Insomma, se ne vedranno delle belle.
Eh sì, se ne vedranno delle belle, che poi potrebbe essere un po' anche il motto generale di Eurofonica per tutto quello che vi raccontiamo. Grazie Ellie. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Austria, ci torneremo più tardi e vorrei fare un salto però in un altro stato, forse non stato, in cui c'è qualcosa di molto molto interessante che sta accadendo. Sto parlando della Catalogna, logicamente, e la domanda è: non è che un inizio di indipendenza per la Catalogna potrebbe dare il là per altre indipendenze? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Gli occhi di tutto il vecchio continente guardano con sempre maggiore attenzione a quanto sta accadendo in Spagna. Il referendum per l'indipendenza della Catalogna, infatti, è un argomento che divide. Da un lato c'è un'Europa che cerca sempre più di integrarsi e che non può non preoccuparsi per quanto sta accadendo, ma dall'altro c'è anche chi vede di buon occhio una possibile secessione catalana. Sull'onda di quanto accaduto lo scorso 1 novembre, è possibile che si desti qualche altro fronte indipendentista europeo? C'è, insomma, il rischio che si verifichi un effetto contagio? Ad oggi è difficile immaginare uno scenario simile, anche se non va sottovalutato il fatto che anche fra i banchi del Parlamento europeo c'è chi sostiene politiche autonomiste, come gli esponenti dell'Alleanza Libera Europea, che raggruppa diversi partiti nazionali secessionisti. La Catalogna, dunque, è in buona compagnia. In quasi tutti i principali stati europei, infatti, troviamo movimenti che si battono per l'indipendenza. Pensiamo al Regno Unito. Nel 2014 la Scozia aveva provato ad emanciparsi da Londra con un referendum, ma il sogno indipendentista era naufragato nelle urne. Un altro referendum però ha rimesso in discussione tutto. Dopo la famigerata Brexit, infatti, gli scozzesi vogliono riprovarci, con la consapevolezza che stavolta rimanere con Londra vorrebbe anche dire addio alla permanenza nell'Unione Europea. Ma anche spostandoci sul continente, troviamo altre regioni che reclamano l'indipendenza. Dalla ricca Baviera in Germania alla Corsica in Francia, mentre in Italia, anche se la stagione delle rivendicazioni leghiste per una nazione padana sembra ormai un ricordo lontano, non sono del tutto sopite le istanze federaliste. Il prossimo 22 ottobre Lombardia e Veneto andranno alle urne per chiedere, attraverso un referendum consultivo, maggiore autonomia. Senza tenere conto del fatto che l'indipendenza potrebbe significare anche l'addio a Bruxelles. Un'ipotetica Catalogna indipendente, ad esempio, costituirebbe un nuovo Stato che, in quanto tale, per entrare a far parte dell'Unione Europea avrebbe bisogno del benestare di tutti gli altri Paesi membri, Spagna compresa. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Insomma, avete capito che la situazione della Catalogna è un po' complicata, soprattutto se vista all'interno del quadro unico dell'Unione Europea. Ma cosa ne pensano gli studenti della Catalogna? Cosa ne pensano di questa indipendenza? Mauro Gemma l'ha chiesto per noi in un piccolo Vox Pop, che, attenzione, diventerà parte fondante di tutte le puntate di questo nuovo format.
Eurofonica.
Quanto può essere giusto richiedere l'indipendenza da uno Stato che non mi rappresenta? Credo che questa sia una delle domande che si sono poste le persone in Spagna in questi giorni, catalani o non. Il punto è che non credo che sia l'indipendenza la soluzione per sentirsi valorizzati a livello culturale. La soluzione è il dialogo con il governo spagnolo, che deve imparare a valorizzare appunto la ricchezza culturale e non spingere all'indipendenza, in quanto senza la Catalogna non esisterebbe più neanche la Spagna.
Per riconoscere l'indipendenza in Catalogna sicuramente bisognerebbe valutare l'esistenza dell'identità del popolo catalano, e probabilmente esiste anche, ma di certo non ho apprezzato minimamente da cittadino europeo l'utilizzo della forza contro una manifestazione democratica come la partecipazione a un referendum. Quindi secondo me il governo di Madrid ha sicuramente esagerato, e tutti i cittadini europei che si vantano appunto di vivere in una democrazia così consolidata come quella che vige in Europa di certo sono rimasti secondo me molto molto sconvolti.
Secondo me la Catalogna ha il diritto di esprimersi e di dire che vuole diventare uno Stato indipendente, così come hanno fatto Italia e Stati Uniti al loro tempo. Quello che mi preoccupa è il comportamento del leader indipendentista, nonché capo dell'esecutivo catalano Carles Puigdemont, che a questo punto sembra essersi imbarcato in qualcosa di più grande di lui e non riesce né a portare avanti la sua causa né a trovare una soluzione politica. Ma spero che qualsiasi decisione prenderà si renderà conto di avere il futuro della Spagna e di tutti gli spagnoli nelle sue mani.
Penso che tra non molto assisteremo a delle nuove elezioni regionali in Catalogna. Mi sembra l'unica alternativa per Puigdemont, che in questo modo sia tornerebbe in linea con la Costituzione spagnola, sia guadagnerebbe del tempo per riaprire un dialogo con Madrid. Resta da vedere in che direzione è cambiata l'opinione dei catalani dopo gli episodi del referendum, e se le spinte indipendentiste hanno accusato il colpo o ne sono uscite addirittura rinforzate.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie. Io sono Nicola Pifferi e appunto stiamo facendo un viaggio attraverso l'Europa per raccontarvi che cos'è successo quest'estate e soprattutto che cos'è successo questa settimana. Allora abbiamo parlato dell'Austria, delle elezioni, abbiamo parlato della Catalogna e pensando appunto all'Austria, adesso che sono passate le elezioni bisognerà trovare una coalizione di governo. C'è chi però ha avuto delle serie difficoltà a trovare una coalizione di governo, è il caso dell'Olanda, ce lo racconta Caterina Moser.
Eurofonica.
Quante sono 4.992 ore? Circa 208 giorni, ovvero più o meno tanti quanti ne sono serviti all'Olanda per formare un governo. È proprio così. Il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia olandese ha vinto le elezioni il 15 marzo 2017 e solo 7 mesi di colloqui dopo, il 9 ottobre, il premier Mark Rutte è riuscito a trovare un accordo. Perché ci è voluto così tanto? I voti divisi tra 13 partiti in Parlamento hanno costretto l'Olanda a trovare una coalizione con almeno 4 gruppi politici per raggiungere la maggioranza. Rutte, giunto al suo terzo mandato da premier, è riuscito a mettere d'accordo il suo partito con i cristiani democratici del CDA, i liberali progressisti del D66 e i conservatori della Christian Unie. Su economia e prostituzione è stato facile. I partiti della maggioranza hanno raggiunto un accordo sia sul taglio del 15% nelle tasse sui dividendi pagati dalla società, sia sulla reintroduzione del bando allo sfruttamento della prostituzione e l'introduzione di una licenza obbligatoria per chi esercita la professione in modo regolare. Ma su altri argomenti, come la bioetica, la maggioranza è tutt'altro che unita. D66 vorrebbe estendere i diritti degli LGBT e le leggi sull'eutanasia, mentre Christian Unie è contro aborto e matrimoni omosessuali. Una via c'è, ma la strada è ancora parecchio in salita. Il giuramento formale, secondo i media olandesi, potrebbe arrivare attorno al 23 ottobre, e a quel punto sarà superato il record nazionale senza un governo. Infatti, solo nel 1977 ci era voluto così tanto tempo, 208 giorni per esattezza, per formare un governo. In generale l'operazione è tradizionalmente lenta nel paese, considerando che spesso è stato necessario costruire coalizioni plurali e non solo bipolarismi. Nella storia moderna olandese sono serviti in media 87,6 giorni per formare una coalizione. Nonostante questi siano tempi molto lunghi, è il Belgio a detenere il primato, 541 giorni per formare un governo federale dopo le elezioni del 2010. Buona posizione anche per la Spagna, che nel 2016 ha impiegato 10 mesi per formare il governo con Rajoy. poi. In Italia invece la situazione è in controtendenza. Negli ultimi anni solo 48 ore per Gentiloni, 72 per Monti nel 2011 e 96 per Renzi e Letta nel 2013. Ma se stare senza governo ci dà l'impressione di essere in una crisi economica, ci sbagliamo, almeno per ora. L'assenza di un governo non sembra avere ripercussioni nell'economia del paese. Anzi, il PIL dell'Olanda è previsto in crescita del 3% a fine anno. Merito delle esportazioni, forse, dalle quali dipende un terzo dell'economia olandese e che non risentono della crisi politica, oppure delle riforme degli ultimi anni in riferimento alla pensione e alla sanità. Per altri osservatori, invece, conta anche il sistema di reazione messo a punto dall'Unione Europea alla crisi dei debiti sovrani. Insomma, non sappiamo bene il perché, ma sappiamo che quello dell'economia olandese non è un caso isolato. Il più clamoroso è quello del Belgio, cresciuto dell'1,8% nel 2011, durante i suoi 20 mesi senza governo. O la Spagna, che nonostante i 10 mesi senza guida, nel 2016 ha portato il PIL al 3,2%. E la Germania? Le stime sulla crescita del PIL si sono alzate e dovrebbero migliorare del 2%. Quanto alla formazione del governo, il quadro sembra più complesso. Angela Merkel ha cominciato i colloqui esplorativi con liberali e verdi in vista di una coalizione a tre. Scelta insolita ma obbligata, visto che non sarà probabilmente possibile costruirla con i socialdemocratici di Schulz. Insomma, nonostante la propensione dei tedeschi alla stabilità, trovare una maggioranza e formare velocemente un governo sarà difficile. Che siano intenzionati a superare tutti i record? Da Torino, Caterina Moser, per Eurofonica.
Eurofonica.
L'Unione Europea fa tantissime cose. La principale è quella di coordinare le politiche perché vadano nella stessa direzione. Però c'è un altro tema molto molto importante, che è quello della ridistribuzione della ricchezza all'interno dell'Unione, ovvero di fondi che vengono dati appunto dall'Unione Europea a diverse istituzioni, soprattutto anche a diverse istituzioni pubbliche, per portare avanti una crescita. È il caso, tra gli altri, del Sud Italia, dove però c'è un problema. Ce lo racconta Fabiano Catania.
Eurofonica.
Inutile girarci intorno. La vera integrazione in un'unione fatta di 27 paesi si ottiene in modo efficace solo con massicci stanziamenti economici. Con questo scopo, l'UE ha creato i cosiddetti fondi europei, per ridurre quanto possibile le differenze tra gli stati membri e le loro regioni. I fondi sono erogati direttamente dalla Commissione europea, che ha stanziato per il periodo 2014-2020 ben 351 miliardi, pari al 32% del bilancio europeo. Una quota rilevante va ai FESR, i fondi europei per lo sviluppo regionale, destinati alle regioni dei singoli paesi europei, per intenderci Lombardia, Veneto, Bretagna, Catalogna, Baviera. Investimenti diretti a creare o mantenere posti di lavoro durevoli nel tempo o finanziamenti per le infrastrutture, autostrade, ponti, aeroporti. Però molte regioni europee che avrebbero diritto a questi soldi, soprattutto quelle più povere, non li usano. Lo sostiene la stessa Commissione. Nel periodo contabile precedente, cioè 2007-2013, una cospicua fetta di questi soldi non è stata spesa e quindi è andata persa. Il nostro paese, che da decenni ormai ha bisogno di infrastrutture moderne e non solo, poteva contare su 28 progetti approvati dalla Commissione ed è riuscita a spendere 34,4 miliardi, perdendo però 160 milioni. In pratica abbiamo buttato il costo della metà del ponte sullo stretto di Messina, oppure due volte e mezzo il costo al chilometro della TAV Torino-Lione, se preferite. Così, per farci ancora più del male, dando uno sguardo alla classifica delle regioni italiane meno virtuose, il risultato è impietoso. La Sicilia guida questa speciale graduatoria, con 117 milioni di euro non spesi, il 73% dei fondi a disposizione. Quello che fa più rabbia è che si tratta di progetti presentati dalle stesse regioni e poi approvati dalla Commissione europea. Ma quello che spesso manca nelle sedi regionali è la competenza tecnica nella gestione e progettazione europea, nonostante la Sicilia sia la regione italiana con la più alta spesa per consulenze esterne, con compensi medi ai consulenti sopra i 4.000 euro. La sola Catalogna, per avere un'idea dei numeri in questione, ha ricevuto nel periodo 2007-2013 ben 1,4 miliardi e ne riceverà altrettanti nel periodo 2014-2020. Un paese di contraddizioni il nostro, pieno di problemi complessi che spesso si perdono nelle radici storiche profonde di alcune nostre regioni. Ma a noi siciliani l'alta velocità non serve,
Le 5-6 ore di treno per andare da Catania a Palermo saranno utili per riflettere sull'ennesimo spreco. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Insomma, il nostro Fabiano Catania ha un po' una visione catastrofica della situazione. C'è chi però la visione catastrofica non ce l'ha ed è proprio l'Unione Europea che ha deciso di finanziare, pensate un po', una ferrovia che collegherà la Calabria alla Puglia con 74,7 milioni di euro. Le domande sorgono spontanee. Perché proprio questo progetto? Cosa si realizzerà? In quanto tempo? Ce lo racconta Francesco Caffarelli.
Eurofonica.
74,7 milioni di euro per migliorare il collegamento ferroviario tra Calabria e Puglia. L'Unione Europea decide di intervenire in uno dei mali del nostro paese e soprattutto del Mezzogiorno, le infrastrutture. Il progetto, iniziato già nel settennato 2007-2013, per il 2019 punta ad ammodernare il tratto di 70 km della rete transeuropea globale TEN-T. Parte di questo progetto politico fa parte di un contesto più ampio per creare una rete ferroviaria europea che connetta le principali città dell'Unione. Il progetto è importante se consideriamo il contesto del Sud Italia, carente a livello infrastrutturale, ed è pure necessario. Una risposta ai dubbi, a volte legittimi, a volte no, sull'effettivo contributo dell'Unione Europea ai mali del nostro paese. Quando ci si chiede a cosa serve l'Unione Europea, è normale pensare a grandi iniziative come l'Erasmus per gli studenti, oppure ad aspetti su cui è ancora oggettivamente deficitaria, come ad esempio le politiche migratorie. L'importanza dell'UE, però, si vede in modo concreto anche con i fondi europei, non sempre pienamente colto dall'opinione pubblica. Soldi, soldi veri del budget dell'Unione, che ogni anno finanziano progetti, attività, iniziative e opere infrastrutturali in tutte le nazioni e le regioni del continente. Questi fondi, una somma impressionante di denaro pubblico, infatti parliamo per la sola politica di coesione di oltre 1.000 miliardi di euro fino al 2020, sono destinati a finanziare molte tipologie di attività, negli ambiti più svariati. Uno dei fondi più importanti, il cosiddetto FESR, cioè Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che promuove la coesione economica riavvicinando le regioni europee più in difficoltà alle aree più sviluppate, come Mezzogiorno ad esempio, può usufruire di notevoli somme ogni anno. Può, anzi potrebbe, meglio usare il condizionale perché in Italia non li usiamo abbastanza. Proprio in Calabria, nel mese di settembre, si è tenuto il convegno Cantiere Calabria, in cui è stato evidenziato come del totale delle previsioni FESR per la regione, oltre 2 miliardi di euro, sia stato stanziato solo il 39% e effettivamente erogato solo lo 0,5%, un dato che fa spavento se si considera l'enormità delle occasioni potenziali di rilancio territoriale che sarebbero potute derivarne. Ecco perché anche solo, tra virgolette, 74 milioni di finanziamento approvati per un progetto ferroviario fanno notizia. A causa delle difficoltà riscontrate da autorità di gestione e potenziali beneficiari meridionali, si tratta quasi di un evento. L'auspicio è che governo e istituzioni territoriali sviluppino un piano per la formazione della pubblica amministrazione territoriale, per collegare non solo Reggio Calabria e Bari, ma anche gli strumenti di finanziamento pubblico, oggettivamente complessi da amministrare, e i soggetti che possono beneficiarne, cioè enti territoriali, aziende e cittadini. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica.
Avete capito che progetto? Però per finanziare un progetto così c'è bisogno che le grandi aziende paghino le tasse. Ci sono alcune aziende che sembrano non volerne proprio sapere. Sto parlando di alcuni colossi dell'informatica internazionale, però ci sono alcuni stati europei che hanno deciso di dire basta. Ci racconta di più Silvia Pegurri.
Eurofonica.
La richiesta è semplice: far pagare le tasse ai colossi del web nei paesi in cui generano reddito. Lo chiedono Italia, Germania, Spagna e Francia con una dichiarazione congiunta inviata all'estone Thomas Tonniste, presidente di turno dell'Ecofin, il Consiglio dell'Economia e Finanza formato dai ministri delle finanze degli stati europei. La proposta è di Bruno Le Maire, il ministro delle finanze francese chiede agli stati nazionali di tassare il fatturato di multinazionali come Google, Facebook e Apple, e non il loro utile. Le tasse sull'utile, cioè quanto genera l'azienda senza i costi, sono quindi molto più basse rispetto a quelle sul fatturato, cioè la somma totale dei ricavi di un'impresa. Anche gli altri ministri dell'economia dei quattro paesi aderenti concordano sulla necessità di un intervento da parte dell'Unione Europea, che per troppo tempo ha lasciato
la situazione invariata. Ormai le regole fiscali internazionali in questo ambito sono obsolete, non più in grado di andare allo stesso passo dell'economia digitale. I fatturati di queste aziende sono ogni anno in crescita, ma le tasse pagate non sono proporzionate. Fatturano in Europa il 60%, ma pagano solo il 10% di tasse. Si chiede quindi all'Unione Europea di adeguare le legislazioni, in modo che basti una presenza digitale significativa per costringere l'azienda a seguire le normative sulla tassazione del paese in cui fanno affari. Il concetto di stabilimento permanente verrebbe quindi superato. La New Economy rende possibile avere una presenza fisica ridottissima. Per questo la proposta è di trasformarla in residenza virtuale e imporre all'azienda di sottostare alle regole di tassazione del paese in questione. La tradizionale residenza fiscale favorisce l'evasione, permettendo alle multinazionali di risparmiare miliardi di euro di tasse. È comune che le grandi aziende americane trasferiscano i propri profitti in paradisi fiscali, per eludere le tasse molto più alte nei paesi europei. Secondo un rapporto del deputato europeo Paul Tang, il rapporto tasse su fatturato per Google è tra lo 0,36 e lo 0,82%, mentre per Facebook scende addirittura tra lo 0,03% e lo 0,1%. Le due aziende hanno così evitato di versare 5,4 miliardi di euro di tasse tra il 2013 e il 2015. Solamente la perdita italiana è stimata intorno ai 549 milioni. L'iniziativa è stata presentata durante la riunione informale del Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea, il 15 e il 16 settembre a Tallinn, in Estonia. I paesi firmatari sono in tutto 19, ma i dubbi rimangono per molti. I più forti oppositori sono Irlanda, Malta e Lussemburgo, che hanno basato la loro economia sulle tassazioni leggere alle multinazionali. Google ha scelto l'Irlanda come residenza fiscale proprio per queste agevolazioni. Il maltese Edward Scicluna suggerisce una collaborazione con USA e Cina, sentimento condiviso dal Lussemburgo. Il Granducato ha mandato un avviso a inizio riunione, in cui esprimeva la sua preferenza verso una soluzione globale, non solamente europea. Nonostante i dubbi, il ministro italiano Piercarlo Padoan è fiducioso e ha dichiarato che molti hanno detto di condividere lo spirito dell'iniziativa.
Eurofonica.
E i governi europei riusciranno sicuramente a combattere e a vincere questa battaglia contro le multinazionali informatiche americane. Tanto i nostri governi sono competenti e bilanciati. Mica abbiamo Trump, no? O forse sì, ce lo racconta Sonia Kurzel.
Eurofonica.
Cosa pensereste se Trump fosse eletto nel vostro paese? Sembra impossibile, considerata la sua cattiva fama in Europa, ma la prospettiva di un Trump in Italia o in Repubblica Ceca è più vicina che mai. Non si intende lui in prima persona, ma qualcuno che ricalchi il suo profilo psicologico e politico. Per capire quanto sia probabile e dove, Politico ha ideato il Trumpability Index. Il quotidiano americano è partito da 13 categorie associate al suo tipo di politica, come il desiderio di cambiamento, di avere un uomo forte, il rapporto negativo coi media e la promessa di tagliare le tasse. E ha analizzato quanto positivamente ogni paese avrebbe risposto ad ogni caratteristica, assegnando un punteggio tra 0 e 10. Dai calcoli risulta che la possibilità che venga eletto un leader con queste caratteristiche in Europa non è così lontana. Questo dovrebbe farci riflettere, soprattutto considerate le elezioni del 21 ottobre in Repubblica Ceca e dell'anno prossimo in Italia. A proposito della Repubblica Ceca, è il paese europeo in cui è più probabile che questo avvenga. Come negli Stati Uniti, c'è molto malcontento per la classe dirigente e per i partiti politici tradizionali. E questo spianerebbe la strada a un candidato simile a Trump. C'è già un nome e un volto. È Andrei Babiš, multimilionario, candidato al ruolo di primo ministro nelle prossime elezioni. In seconda posizione troviamo l'Italia, dove c'è malumore verso i partiti tradizionali. L'elettorato italiano soffre il fascino dell'uomo forte, tanto che la figura di Berlusconi ha ancora una grande presa su milioni di elettori. Anche Salvini, leader della Lega Nord, non esita a mettere in evidenza la sua ammirazione per Trump. Infatti, tra i due ci sono molti punti in comune, soprattutto per quanto riguarda la situazione migranti. Scendendo nella classifica, al quinto posto c'è l'Ungheria con il suo primo ministro Viktor Orbán, poi la Polonia, la Bulgaria e il decimo posto se lo dividono alla pari la Francia e il Regno Unito. Nel primo caso, vista l'elezione di Macron, sembrerebbe quasi un controsenso, dato che ha vinto il candidato dichiaratosi più liberale, ma in quanto a caratteristiche personali, Macron e Trump si assomigliano più di quanto risulti in superficie. In ogni caso, il numero di elettori che hanno votato per la Le Pen fa intendere che un candidato populista come Trump avrebbe delle chance in Francia. Nel Regno Unito invece non è da dimenticare la figura di Farage. Nonostante il suo ruolo chiave nella propaganda per la Brexit, però non ha mai raggiunto il potere. E questo fa supporre che forse lì un politico della pasta dell'attuale presidente americano avrebbe più difficoltà a imporsi, anche a causa del sistema elettorale inglese. Invece, i paesi in cui è meno probabile che un candidato con le caratteristiche di Trump venga eletto sono Portogallo, Germania e Islanda, grazie ai sistemi elettorali di questi paesi che frammentano i partiti e impediscono il voto diretto, e anche alla grande tradizione socialista dei partiti islandesi.
Eurofonica.
Insomma, avete capito, la situazione non è tutta rosa e fiori, potremmo quasi dire rose e fiori transgenici, battuta molto stupida per fare un collegamento altrettanto stupido a un tema molto molto importante, che è quello degli OGM, che è stato trattato ancora una volta dal Parlamento Europeo di Strasburgo.
Eurofonica.
Il Parlamento Europeo ha deciso di bloccare le importazioni di soia transgenica perché potenzialmente nociva alla salute. Non è la prima volta che Strasburgo si impunta sulla questione OGM. 6 mesi fa, al centro dell'attenzione degli eurodeputati, c'erano già mais e cotone, colpevoli, come la soia, di resistere agli erbicidi. Secondo i parlamentari, tali pesticidi hanno effetti dannosi per la salute. In particolare, il glifosfato è classificato come tossico per la riproduzione. Per mantenerne l'efficacia, questi diserbanti sono riversati sui campi in dosi massicce, con conseguenze nocive per la salute e per l'ambiente. Rispetto alle colture derivate da sementi naturali, i coltivatori di soia transgenica spargono sui campi il 28% di glifosfato in più per ottenere gli stessi risultati. L'87% dei mangimi per animali contengono soia GM, che entra nella catena alimentare attraverso prodotti di derivazione animale. Sulle nostre tavole arrivano anche cibi vegetariani a base di soia, pane e dolci preparati con farina di soia e prodotti con additivi alimentari come la lecitina di soia. Autorizzare queste importazioni incentiverebbe ancora di più le coltivazioni intensive nei paesi produttori, a danno dell'ecosistema. Pensate ad esempio che le tossine presenti nel polline del mais GM sono estremamente dannose per farfalle e falene, la cui popolazione è diminuita dell'81% nel caso della bellissima farfalla monarca. Il Parlamento europeo ha chiesto inoltre di rivedere le procedure di verifica e autorizzazione degli OGM immessi nel mercato comunitario. Le domande di autorizzazione al commercio e alla coltivazione di OGM sono presentate prima all'autorità competente di uno Stato membro, che in collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ne valuta i rischi ambientali e sanitari. Superati i primi step, è la Commissione europea ad avere l'ultima parola e a concedere o meno l'autorizzazione. Ad oggi 67 OGM fanno parte della lista ufficiale e sono commercializzati in Europa. Ad esempio, mais, soia e colza sono tra gli OGM approvati e utilizzati nell'industria dei mangimi. Le cifre danno un'idea dell'impatto dell'OGM sul mercato. Nel 2013 l'Unione ha importato 18,5 milioni di tonnellate di farina di soia e 13,5 milioni di tonnellate di soia. Il 90% delle importazioni del vegetale proviene da 4 paesi, nei quali il 90% delle coltivazioni è geneticamente modificato. Riflettori puntati anche sul caso Fidenato, che negli stessi giorni ha infiammato il dibattito sul transgenico. Protagonista della vicenda è un agricoltore friulano che 3 anni fa coltivò mais geneticamente modificato, autorizzato dall'Unione Europea, ma vietato da un decreto del 2013. La Corte Europea ha dato ragione a Fidenato. Se l'OGM non causa danni alla salute umana, animale o ambientale, né la Commissione né gli Stati membri possono impedirne la coltivazione. Se 8 italiani su 10 si dicono scettici o contrari al transgenico, i pareri di agricoltori, esperti e politici sono discordanti. Sulla sentenza Fidenato, la Coldiretti fa notare che nel 2015 è stata approvata una direttiva per dare ai paesi europei la libertà di scelta sul divieto di semina degli OGM, anche se autorizzati a livello di Unione. L'Italia è uno dei 17 stati che ha deciso di scegliere se dire no al biotech. Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti, aggiunge che l'OGM, grande alleato della produzione intensiva, potrebbe danneggiare il mercato d'eccellenza agroalimentare del nostro paese. Le colture GM sono infatti più resistenti, più produttive e più accessibili perché meno costose. Coltivare con metodi tradizionali nel rispetto della biodiversità sembra non convenire più. Così nel mercato sempre più competitivo, piccoli e medi produttori faticano a salvaguardare la tipicità e la qualità di materie prime e prodotti.
Eurofonica.
Irene, questa sera la faccia te la strapperei via. Così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei Aldo Moro. E l'hai letto nelle stelle, che la musica ci darà il pane. Il realismo l'avrai lasciato a qualche mercatino equo solidale. Irene non ci crede poi tanto allo zodiaco, che la musica al pane quotidiano lo dà solo a chi è celiaco. Il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li recalerò quando avrai perso le speranze e ti sentirai sconfitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, meglio che ti sposi un ingegnere, un notaio, un dentista oppure il tuo analista. Una luce indagatrice, color della cedrata, brucia forte in questa stanza, incenerisce la serata. E mentre dormi un rivolo di saliva ti scocca dalla bocca, preciso come un bacio mai dato, un orologio che rintocca. Yeah, yeah. Irene, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi, ma sai il coraggio di rialzarti. Ma dopo mille cadute roventi non ci resta che imparare a vivere come i serpenti. E il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, vorrai star solo zitta. Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura, senti, corri via da tutto questo, scappa forte finché puoi, ricordami come ne vi faccio in un mondo di dracoma poi.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Abbiamo sentito all'inizio della trasmissione Ellie, una delle nostre colleghe, che ci raccontava che cosa è successo in Austria con queste elezioni che sembrano un po' aver stravolto il panorama politico. Grande novità della nuova stagione è, ve l'abbiamo già detto, il format è cambiato leggermente e quindi a raccontarvi insieme a me qui in diretta telefonica ci sono due dei nostri caporedattori, che sono Andrea Fioravanti e Sabrina Fasanella. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Nicola.
Allora, proviamo a partire con te Andrea. Io vorrei capire un pochino, secondo te, cosa sta succedendo, perché il popolo ha spostato un po' la sua posizione in questa direzione, che sì, si era aspettata nell'ultimo periodo, ma prima non era decisamente prevista. C'è qualcosa che ha a che fare con questo giovane, nuovo Sebastian Kurz, diciamo virgolto, che è arrivato quindi e ha raggiunto il potere?
Sì, Sebastian Kurz è forse l'unico vero artefice di questa vittoria. C'entra in parte l'ansia di cambiare, di non vedere più la situazione così com'è, c'entra il ritorno di alcune tematiche populiste, c'entra il numero di migranti, ben 100.000, che è entrato in Austria negli ultimi 2 anni. Però tutte queste sensazioni, tutte queste esigenze si sono catalizzate nella figura di Sebastian Kurz, questo 31enne, ricordiamolo, il leader più giovane del mondo, più giovane di Kim Jong-un, è molto più giovane di Macron e Renzi. È riuscito in pochi mesi a stravolgere completamente la politica austriaca. Secondo me è una cosa interessante anche per i nostri ascoltatori, è sapere che lui entra nella politica austriaca giovanissimo nel 2009-2010, quando gira per le strade di Vienna con una macchina con scritto "il nero fa figo". Nero fa figo perché il nero era il colore dell'ÖVP, il partito conservatore. Cioè, per fare un paragone, è come se in Italia, non lo so, un giovane avesse preso la leadership della Democrazia Cristiana e l'avesse stravolta completamente.
Sì, certo. Comunque però c'è anche da dire che questa entrata a Vienna vestiti di nero ha anche un po' quel sapore di telenovela tedesca, insomma, sì, e diciamo di Commissario Rex, che al mondo della lingua tedesca piace molto. Ma guardando i dati delle elezioni precedenti, a parte un periodo di governo che appunto si è concluso nel 2006, in generale l'Austria è stata principalmente, partiamo dagli anni 70 chiaramente in poi, sempre governata dal centro-sinistra, con i socialdemocratici al potere, e le era tornata degli ultimi anni. Allora, i conservatori, è solo una questione di essere giovane?
Beh, è una questione di parlare un linguaggio diverso. È logico che un paese che viene da 10 anni consecutivi di grande coalizione tra sinistra e destra, che non ha fatto le riforme necessarie per il paese, quando sente parlare in modo schietto, diretto, un leader così, così carismatico, perché comunque diciamocelo, a 31 anni è un'impresa pazzesca. Infatti in patria lo chiamano Bizikund, il mago bambino, il bambino prodigio, a seconda. Non è solo la giovane età, ma è anche la capacità di intercettare quello che dicevo prima, un'esigenza. Cioè, il popolo austriaco non vuole più dare i sussidi ai migranti, non vuole più accogliere gli stranieri. Quindi lo spettro politico si è spostato sempre di più verso a destra. Come dicevi tu, i socialdemocratici hanno quasi governato dal secondo dopoguerra, ma ricordiamo che accanto a loro c'erano sempre i conservatori dell'ÖVP. Negli ultimi 30 anni 23 governi sono anche a mano dei conservatori. Ovviamente, come tu dicevi, i socialdemocratici avevano, diciamo, la leadership di questi governi,
certo,
però adesso
certo.
Il vento è cambiato.
Sì, però c'era un chiaro distacco tra i socialdemocratici e i conservatori negli precedenti anni, e diciamo che forse c'era da aspettarsi che, e lo vediamo anche nelle ultime 3 elezioni austriache, che chi vivesse principalmente questo spostamento dei voti verso destra non fosse l'ÖVP, ma piuttosto l'FPÖ, il partito di Hofer, che ci ha tanto fatti tremare per il loro populismo e che comunque è arrivato a una percentuale che non si era mai vista. Però non ci si aspettava forse di più, una svolta più populista, appunto?
Sì, diciamo che Kurz ha retto l'ondata e ha portato i voti di chi magari si vergogna a votare FPÖ e l'ha portato con i conservatori. Secondo me però c'è anche un altro dato che ha influenzato su questo spostamento a destra che dicevamo, cioè Christian Kern, e solo ne ha parlato, ma il leader socialdemocratico che è stato premier in Austria fino a poche settimane fa, anche lui è un volto nuovo del partito. Cioè anche gli stessi socialdemocratici non avevano mai escluso la possibilità, e non l'hanno nemmeno tuttora, di fare un governo con i nazionalisti. Cioè l'unica differenza tra Kurz e i socialdemocratici, che i socialdemocratici hanno detto: guarda, noi vogliamo fare con i nazionalisti un patto stile tedesco, cioè pochi punti precisi. Però la cosa interessante è che non hanno escluso assolutamente un'alleanza, quindi veramente uno spostamento a destra pazzesco, che forse, leggendolo in modo diverso, Kurz ha attenuato, portandolo su una versione un po' più light del populismo. Lui si ispira a Mark Rutte in Olanda, che ha fatto più o meno la stessa cosa.
Certo, c'è da dire però che l'avevano dimostrato anche coi fatti questa volta, questa voglia di spostarsi verso destra anche da parte dei socialdemocratici, con le varie chiusure dei confini, addirittura arrivando alla proposta di chiudere il confine del Brennero, quello verso l'Italia, che poi in realtà non è avvenuta, ma che in realtà era una cosa che veniva chiesta proprio dal partito dell'FPÖ, il partito populista, e il governo all'epoca, composto dal centro-sinistra insieme ai conservatori, aveva deciso di provarci. Che poi il ministro che aveva portato avanti proprio la proposta fosse Sebastian Kurz stesso è un altro discorso, o no Sabri?
Esatto, sì, tra l'altro ricordiamo che l'8% della popolazione austriaca è musulmana ed è uno dei paesi europei con il più alto numero di richieste d'asilo, e Kurz già si era dimostrato appunto ricavalcare la retorica della destra nazionalista già da ministro degli esteri, appunto come dicevi tu Nicola. Aveva apertamente criticato in sede dell'Unione Europea le ONG che favorirebbero i trafficanti. Aveva più volte minacciato di chiudere il Brennero, addirittura a luglio scorso minacciava di mandare appunto Panzer e l'esercito. Inoltre un'altra delle cose fatte appunto da Kurz come ministro degli esteri era stata nel 2016 l'organizzazione di un vertice organizzato proprio a Vienna tra i ministri degli esteri e degli interni dei paesi dell'area balcanica, proprio per discutere una strategia sulla gestione della possibile chiusura auspicata da loro della rotta balcanica. Oltretutto la Grecia non era stata invitata a questo vertice e in risposta aveva ritirato il proprio ambasciatore in Austria. Inutile dire che i detrattori di Kurz lo associano a Orban, parlano di un Orban dai toni più pacati, ma ugualmente pericoloso.
Senti, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si è logicamente complimentato per l'elezione con Sebastian Kurz e mi ha detto auspico che ci sarà un governo europeista. Ce lo possiamo aspettare?
Non sembra del tutto così. Sicuramente la possibilità della realizzazione di una coalizione appunto tra i democristiani e il partito di estrema destra porterebbe per la prima volta ufficialmente in Consiglio europeo un partito nazionalista, appunto. Quindi sicuramente è una situazione rischiosa perché i nazionalisti tedeschi hanno in qualche modo scritto la caratteri cubitali nei loro programmi il proprio euroscetticismo. Sono ad esempio contrari alla centralizzazione del controllo fiscale e quindi all'ipotesi di un ministro delle finanze europee, quindi benché molti nell'immaginario collettivo si potrebbe associare la giovane età di Kurz alla giovane età di altri leader neoeletti come appunto Macron, diventa evidente la differenza tra questi due giovani rampolli della politica europea. Sicuramente le proposte della politica di integrazione europea portata avanti da Macron si scontra con le posizioni di Kurz.
Sì, 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 credo che però sia anche una questione di grandezza dello Stato, indipendente dalla popolazione, dai giochi politici che poi vengono riportati a Strasburgo e a Bruxelles, proprio il fatto che la Francia sia proprio un grande Stato nel senso di confini, mentre l'Austria si trovi un po' nel mezzo di altri Stati e sia parte dell'Europa centrale. Qual è il rapporto che c'è tra l'Austria e qual è la direzione in cui deve andare il rapporto tra l'Austria e gli Stati che la circondano?
Ma sicuramente c'è una differenza anche appunto sostanziale dal punto di vista anche della retorica tradizionale, potremmo dire, di questi stati. Per esempio mi viene in mente che uno dei dati che più colpisce è il fatto che la popolazione giovane dell'Austria, secondo recenti sondaggi che sono stati fatti appunto a ridosso delle consultazioni elettorali di domenica scorsa, la maggior parte appunto dei giovani, dei millennials, dei nostri coetanei non si sentono tanto cittadini europei quanto cittadini della propria regione. E, oltretutto forse non tutti sanno che in Austria il diritto di voto si ha a 16 anni, quindi si vota già dai 16 anni e proprio appunto i giovani dai 16 anni in su ai 30, soltanto il 13% di questi millenni appunto si è dichiarato votante a sinistra. Questo vuol dire che i millenni austriaci sono molto più inclini a votare e a sposare gli ideali nazionalisti, si sentono molto più vicini agli ideali dell'estrema destra.
Certo, però c'è un altro dato che secondo me è molto interessante e va aggiunto. Si sa che tendenzialmente le grandi città con delle grandi università tendono a votare più a sinistra rispetto ad altre zone. Innsbruck era il grande esempio per l'Austria, dove c'è appunto una delle più importanti università austriache e dove quasi da sempre vincevano appunto a livello di elezioni nazionali i Verdi. Quest'anno per la prima volta i Verdi hanno avuto una debacle in generale in Austria, ma soprattutto anche a Innsbruck, e la loro storia è un po' interessante: litigi interni e appunto un fallimento che si conclude con la dichiarazione arrivata ieri da una delle responsabili del partito nazionale che viene da Salisburgo. Ha detto: ragazzi, questa volta abbiamo avuto una debacle, dobbiamo partire veramente da zero. Non è una debacle però questa che si vede solo a livello austriaco, solo in diversi stati. Diciamo che è un po' anche con le ormai vicine elezioni in cui sembra che in Repubblica Ceca vincerà il candidato Babiš, Insomma, la situazione si sta un po' polarizzando. Ci sono in Europa, ci sono gli eurofili e forse in realtà euroscettici non basta neanche per definire l'altro gruppo, no? Eurofili e euroscettici, giusto Andrea?
Sì, le posizioni ormai si stanno radicalizzando sempre di più. Come dicevi, il gruppo di Visegrad sta allargando il suo club. Non è più l'unione tra Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Romania, scusate, Ungheria, ma si aggiungono altri paesi.
Tra cui la Romania,
ho fatto l'atto della Romania perché la Romania è proprio uno di quei paesi che adesso sta approvando una legge per rendere illegale il matrimonio omosessuale. La stessa Austria, di cui parlavamo adesso, e la Repubblica Ceca, che di quel gruppo di Visegrad è stato uno dei fondatori, va a votare il 20-21 ottobre, probabilmente vincerà, come dicevi tu, il milionario Andrej Babis, questo personaggio politico pittoresco un po' a metà tra Trump e Berlusconi, che anche lui è contro l'euro, è a favore dell'Unione Europea, però a modo suo. Quindi diciamo è un po' come un campo di calcio, questo 2017 ci ha regalato una vittoria 3-2 da parte degli eurofili, no? Se vogliamo utilizzare una metafora calcistica. Il problema è che adesso il campo è secco, ci sono un sacco di zolle e questo diciamo che aiuta tutte quelle formazioni che vogliono tirare il pallone, difendersi e non andare avanti aspettando che scocchi il novantesimo. Quindi diciamo è un'Europa sempre più divisa in due e quello che il 2017 era iniziato nella prima metà come la rivincita degli eurofili contro i populisti adesso sta diventando come delle sabbie mobili. Quindi penso sarà molto molto difficile che Macron riesca nel suo piano di integrazione europea. Sono andate troppo, troppo male dal suo punto di vista le elezioni nella seconda parte del 2017 in Europa.
E fai bene in realtà ad usare questa metafora calcistica, perché effettivamente sembra quasi una grande partita di calcio questa delle elezioni europee. Allora, visto che ormai parliamo di calcio invece che di politica, ascolta Sabri, mi vuoi un po' spiegare il trucco? Come faccio io se domani voglio candidarmi nel centrodestra e voglio vincere? Come faccio?
Beh Nicola, dovresti ispirarti a Sebastian Kurz, sicuramente abbiamo visto che le tue strategie sono state vincenti nel rivoluzionare, cambiare un po' la veste del suo partito, anche se stava andando appunto sempre più verso l'estrema destra, ha deciso di cambiare il colore intanto del Partito Popolare Democristiano da nero a turchese e tra l'altro ha centralizzato moltissimo su di sé l'attenzione, perché più che sul nome del partito la campagna elettorale ha portato proprio il suo nome, la lista, cioè il nome è diventato lista Sebastian Kurz, quindi insomma questo cambio di colore è consigliato, sicuramente il turchese è molto più vincente del nero. E poi se riuscissi anche ad affiancarti a personalità e avere l'appoggio di personalità che sono sicuramente famose ma non strettamente politiche, faresti bene, faresti come ha fatto Kurz, che è stato appoggiato apertamente tanto dalla ex Miss Austria ma anche da Niki Lauda, insomma non esattamente un personaggio della politica austriaca.
Ah beh, perfetto, grazie mille, allora adesso ho imparato esattamente come devo fare. Grazie Sabrina Fasanella, grazie Andrea Fioravanti che sono stati oggi con me per cercare di raccontarvi che cosa è successo in Austria insieme a tutta la redazione di Eurofonica. Noi torniamo la settimana prossima, sappiatelo, e saremo in diretta proprio dal Parlamento Europeo per raccontarvi che cosa succede anche lì. Però vedete che non sono ancora arrivate le 20. Ultima parte fondamentale del nuovo format di Eurofonica per questa terza stagione è un'intervista. Questa settimana Margherita Odasso ha intervistato Lorenzo Borga su un tema molto interessante, quello delle fake news. Sentiamo.
Ciao Lorenzo, la prima cosa che ti volevo chiedere è: cosa ne pensi della legge tedesca che sanziona l'hate speech sui social network?
Allora, da quello che ci è stato raccontato dai giornali italiani, la legge tedesca è una delle più stringenti in Europa per quanto riguarda la circolazione di notizie false e in particolar modo sulla diffamazione, perché questo credo che sia il punto fondamentale di questa legislazione che è supportata anche dall'Unione Europea, cioè permettere ai cittadini che si vedono offesi nella loro dignità e quindi intendono sporgere denuncia, permettere ai cittadini di ottenere giustizia. Oggi in Italia è difficile perché i social network, di fronte a una richiesta da parte della magistratura di accedere ai dati di utenti che non si fanno riconoscere o utilizzano profili falsi, spesso non rispondono. Quindi questo può essere un problema molto serio, perché incentiva chi gli odiatori del web, diciamo, chiamiamoli in questo modo, a continuare nell'esaurazione e non permette alla magistratura di intervenire come dovrebbe. In Germania questo problema è stato risolto imponendo ai social network, ai server, a chi detiene i server, di a far accedere la magistratura sotto la nostra richiesta per ottenere i dati di queste persone e quindi poterle processare e poter continuare con l'azione giudiziaria. Penso che questo sia un fatto molto importante. Dall'altro invece l'idea di giudicare le fake news, quindi l'altra parte della legge tedesca, quella la vedo meno applicabile, in particolar modo in Italia.
Ha senso regolare le hate speech e le fake news con delle leggi o si potrebbe intervenire in altri modi?
Proprio come dicevo prima, penso che regolare le hate speech regolare le fake news per via legislativa sia un tema molto molto scottante e che può in realtà creare più problemi di quanto basti pensare a chi può quanti problemi possono nascere dal fatto di decidere i criteri sulla base di stabilire sulla base di quali stabilire se una frase, se una dichiarazione è una fake news, se un tweet è una fake news oppure no, o chi potrebbe giudicarlo. Insomma, sono tasti molto dolenti che non lascerei in mano a uno Stato o a una magistratura che potrebbe anche insomma avere degli interessi diversi, certo. come è chiaro a tutti. Insomma, non vorrei tornare allo Stato hegeliano, allo Stato etico hegeliano, quello è il rischio, quella è la paura che molti vedono in queste iniziative. Anzi, c'è il giornalismo che risponde a regole di mercato, ma risponde anche a un'etica dei giornalisti, e questa è l'arma per combattere le notizie false.
L'Unione Europea ha fatto abbastanza, cosa potrebbe fare?
Ma l'Unione Europea è da sempre, da quando si inizia a parlare di fake news e forse anche prima, vittima di notizie false, di notizie imprecise, di vere e proprie bugie. Questo credo che sia un problema di comunicazione dell'Unione Europea, che poi nasce anche da un problema politico che si pone prima, ma questa è poi un'altra storia. Cioè, chiaramente una entità sovranazionale che appare lontana dai cittadini, tecnocrate, e che almeno questa è l'apparenza che alla grandissima parte dei cittadini arriva, chiaramente si presta molto facilmente a essere vittima di bugie, di imprecisioni, per scaricare le colpe, per esempio, molto banalmente. Famosissima è stata la fake news utilizzata dalla campagna per il sì alla Brexit, per cui con la Brexit ogni settimana 350 milioni di sterline sarebbero giunti nelle casse del Stato inglese per finanziare la sanità inglese. Questa si è rivelata una bugia che è facilmente dimostrabile, nel senso che ora saranno gli inglesi a dover pagare l'Unione Europea per uscirne in più di 2 anni. Per cui chiaramente l'Unione Europea si presta facilmente. In realtà poi negli ultimi mesi la situazione sta migliorando, vedo anche sui social network molto banalmente la copertura sui media, ed Eurofonica è un'ottima iniziativa.
Grazie
che dimostra
mille.
Come l'impegno c'è, i risultati devono ancora arrivare.
A livello europeo, quali sono i media che fanno meglio il fact-checking? Ci racconti un po' i tuoi punti di riferimento.
Ma a livello mondiale c'è un network che è il Fact Checking World Network, che raccoglie un po' tutti gli esempi di fact checking che derivano in realtà più dalla cultura anglosassone e in particolare americana. Ci sono degli diversi molto, molto di alta qualità e specializzati in America. A livello europeo ci sono alcuni esempi che sono nati per esempio dopo la Brexit, come fullfact.org, che copre in particolar modo le iniziative dell'Unione Europea e della Gran Bretagna sulla Brexit, ma in Francia in particolar modo ci sono due giornali rinomati, generalisti, Le Monde e Libération, che ospitano delle rubriche di fact checking, cosa che non accade in Italia purtroppo.
Sì.
A livello italiano invece il primo esempio, il punto di riferimento è Pagella Pubblica, che da diversi anni si occupa di fact checking ed ha raggiunto un buon livello di qualità.
Quali sono secondo te i limiti e i punti di forza del fact checking?
Sicuramente i punti di forza sono un po' una schietta, cioè oggi dopo Brexit, dopo Trump, chi continua a parlare di fake news, adesso un po' meno, ma sicuramente diciamo che il tema c'è la cresta dell'onda, per cui chiaramente un strumento di questo tipo come il fact checking oggi è molto richiesto, molto più richiesto che diversi anni fa, seppur non ci sia a mio parere un'esplosione di notizie false. Non vedo motivi per cui ci debbano essere di più oggi che diversi anni fa. Però mi concentrerei sui limiti, perché molti hanno sentito parlare di fact checking come una cosa positiva. In realtà, ed è forse strano se lo dire da un fact checker o da una persona che comunque qualche volta ci lavora con i dati, con le notizie false, è il punto che ci dobbiamo, la domanda che dobbiamo cercare di dare una risposta è se le persone si fidano davvero, perché questo è il punto principale in politica, nel giornalismo e quindi anche nel fact check, cioè l'affidabilità, la fiducia delle persone. Se il nostro obiettivo è cercare di fare chiarezza, perché poi raggiungere la verità è una sfida improba, probabilmente impossibile, ma cercare di fare chiarezza su alcuni punti, sì, abbiamo bisogno che i nostri lettori e che le persone con cui ci vogliamo interagire sfidino di quello che stiamo scrivendo. Quindi questo è un punto fondamentale e su cui credo che il fact-checking debba ancora migliorarsi, perché non è ancora arrivato al punto di maturazione.
Ci racconti di perché hai fatto il fact-checker, della tua storia personale?
Sì, in Italia diciamo che non è difficile trovare dichiarazioni imprecise, false, per cui sicuramente l'offerta è molto ampia, e penso anche in Europa, ma in particolar modo in Italia, quindi diciamo che l'idea è venuta l'anno scorso, ormai più di un anno fa, durante il famoso lunghissima campagna elettorale per il referendum costituzionale, in cui è stata caratterizzata da una serie di imprecisioni da una parte e dall'altra. E da lì poi in realtà ho scoperto che in Italia c'è una grande voglia di verità, di fact-checking, di chiarezza, e che questa rubrica è particolarmente apprezzata. E sono stato molto felice che anche alcuni giornali, quindi non solo siti specializzati come Pagella Politica, come ce ne sono altri, davidpuente.it, ci sono diversi altri colleghi che lavorano molto bene, ma anche alcuni giornali si sono interessati a questo tipo di rubrica, perché penso proprio che il fact checking non debba rimanere, come è purtroppo oggi, riservato in rubriche specializzate che poi raggiungono chiaramente un pubblico molto piccolo, ma debba tornare a essere giornalismo puro, debba tornare a entrare nei giornali delle redazioni, e i giornalisti stessi debbano tornare a verificare le proprie fonti, fare un lavoro metodologico prima di pubblicare, perché se il fact checking è giornalismo, il giornalismo è fact checking.
Questo è un punto secondo me veramente interessante.
Sì, è quello che dobbiamo tornare a fare. Si faceva in passato, perché in passato c'era un diverso sistema di business, della comunicazione, dei media. Oggi purtroppo con i tagli che sono stati non si fa più, si preferisce cercare il business online con i video dei gattini o degli incidenti stradali. Ecco, non credo che sia quella la strada per un giornalismo di qualità, e credo che anche punti questi, questo sia uno dei motivi per cui tanta gente non ha più voglia di andare in edicola a comprare il giornale, ma preferisce informarsi altrove, con non sempre la stessa affidabilità delle fonti del giornalismo.
Ci puoi raccontare per favore la bufala più divertente, più eclatante che hai smentito nel tuo lavoro?
Ma c'era quest'estate è girato un video di Vittorio Sgarbi, il famoso comico, che nei suoi video, insomma, spesso adesso in realtà si sta anche mutando in politica, per cui è sicuramente un personaggio da tenere d'occhio. Ma quest'estate, nelle sue continue clippiche che posta spesso su social network, aveva criticato anche l'Istat, l'Istituto di Statistica Nazionale, per un sbagliato calcolo della disoccupazione giovanile. In realtà, facendo due calcoli e verificando delle fonti, cosa che purtroppo Vittorio Sgarbi non ha fatto, e con lui probabilmente alcune centinaia di migliaia di persone che hanno visto quel video e adesso sono convinte che Vittorio Sgarbi abbia ragione, in realtà era tutto falso, era tutto inventato, e sarebbe bastato un corso di macroeconomia del primo anno di università di economia per accorgersene. Insomma, penso che questo faccia, seppur è una cosa molto piccola, seppur è una cosa magari non così importante, perché la statistica è senza pochi, d'altra parte può fare molto danni. Se una persona come Vittorio Sgarbi, che è seguita da milioni di persone su social network e in TV, si permette di pubblicare un video non verificando le fonti, senza alcun fondamento e senza poi rettificare, perché purtroppo questo non accade quasi mai in Italia.
contro l'Istat, che invece dovrebbe essere comunque insomma un punto di riferimento almeno per i dati, no? A livello del mercato del lavoro, che invece
sì,
viene
diciamo
così
che in Italia fortunatamente, in Italia e in Europa fortunatamente negli ultimi anni si sta sempre aprendo giù la strada degli open data, della trasparenza, in particolare chiaramente con l'utilizzo di server online, quindi di fonti di dati online. Questo fortunatamente sta accadendo. Non so ancora quanto in realtà la persona della strada, il singolo cittadino, sia abituato a mandare, a controllare queste informazioni. Sicuramente è una cosa che noi giornalisti dobbiamo imparare a fare molto di più, perché ancora oggi diciamo ci basta, ci è sufficiente copia e incollare il comunicato stampa, mentre sarebbe molto più importante, dato che ormai le opportunità ci sono, andare veramente al vivo delle questioni e andare a controllare dati, numeri, fatti.
Va bene Lorenzo, grazie mille.
Eurofonica.
Allora, avete sentito l'intervista che conclude questa prima puntata di Eurofonica 2017-2018. Allora, se vi è piaciuta questo nuovo format, scriveteci sulla pagina Facebook. Se non vi è piaciuta, scriveteci lo stesso, perché a noi piace avere il vostro feedback. E torniamo la settimana prossima in diretta dal Parlamento Europeo per una puntata in cui vi racconteremo che cosa succede a Strasburgo. Io sono Nicola Pifferi, buona serata, ciao.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.